Così dice la parola del Signore. Che dirò di più, poiché il tempo mi mancherebbe per raccontare di Gedeone, Barak, Sansone, Jefte, Davide, Samuele e dei profeti, i quali per fede conquistarono regni, praticarono la giustizia, ottennero l'adempimento di promesse, chiusero le fauci dei leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri. Ci furono donne che riebbero per risurrezione i loro morti, altri furono torturati, perché non accettarono la loro liberazione per ottenere una risurrezione migliore. Altri furono messi alla prova con schermi, frustate, anche catene e prigionia. Furono lapidati, segati, uccisi di spada. Andarono attorno coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Di loro il mondo non era degno. Erranti per deserti, monti, spelonche e per le grotte della terra. Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso, perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. Fin qui la parola del Signore. Allora abbiamo seguito lo scrittore dell'Epistola agli Ebrei fino ad ora, in particolar modo ci siamo intrattenuti a lungo, più che negli altri capitoli, su questo bellissimo e ricco capitolo 11 dell'Epistola. E lo scrittore, dopo avere compiuto una sorta di cavalcata nei secoli, una ricapitolazione della storia della redenzione che ha riassunto in pochi versetti, menzionando per nome tanti personaggi più o meno noti, comincia adesso verso la fine a generalizzare. Infatti menziona tanti uomini, donne di fede senza farne il nome, semplicemente alludendo ad essi. E poi giunge alla conclusione e in modo molto naturale risponde alla domanda: ma noi che stiamo leggendo, noi che ti abbiamo seguito fino a questo momento, noi che ascoltiamo la tua predicazione, noi che abbiamo letto questa lettera, noi dove stiamo in tutta questa storia? Dove siamo noi? E lo scrittore risponde ponendo se stesso e i suoi lettori tra coloro che appartengono alla lunga schiera degli eroi della fede. E lo fa con le parole del versetto 40, rendendo chiaro che ciò di cui ha parlato in tutto il capitolo non riguardava semplicemente la fede in senso astratto o addirittura la fede degli altri, ma la sua fede e la fede dei suoi lettori. Perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. Vedete, noi stiamo qui. Quando abbiamo letto di Abele, quando abbiamo letto di Enoch, di Abramo, di Noè, di Sara, di Isacco, di Giacobbe, eccetera, eccetera, noi dove eravamo? Noi siamo insieme a loro. Siamo partecipi delle stesse promesse, siamo partecipi della medesima grazia, siamo salvati mediante la stessa fede. E quindi in realtà qui il nostro scrittore non ha parlato della fede di Abele, Enoch, Noè, Abramo, eccetera, ha parlato della nostra fede. Infatti questo ultimo messaggio sul capitolo 11 dell'Epistola agli Ebrei ha proprio come titolo la nostra fede, la nostra fede. Quindi lo fa perché fra un po', al capitolo 12, menzionerà l'esempio perfetto della fede, che è sicuramente il nostro Signore Gesù Cristo. Egli torna da dove era partito da Gesù Cristo e chiude molto appropriatamente indicandoci qual è lo scopo, qual è il fine al quale la fede conduce tutti coloro che ne sono fatti partecipi. E dice tre cose molto semplici che questa mattina voglio mettere dinanzi a voi. La fede, prima di tutto, nobilita, la fede arricchisce e la fede perfeziona. La fede ci rende nobili, la fede ci rende ricchi, la fede ci rende perfetti. Ed è con l'aiuto dello Spirito Santo che vi voglio parlare proprio di questa mattina. E cominciamo con il primo punto, la fede ci rende nobili, la fede nobilita. Avete visto che cosa ha scritto lo scrittore al versetto 38, parlando di prima, al versetto 37 parla di persone che erano state lapidate, segate, uccise di spada, che furono costretti ad andare attorno coperti di pelli di pecora, di capra, e bisognosi, afflitti e maltrattati. Questi sono i perseguitati per amore della giustizia, questi sono coloro che per la loro fede in Dio sono stati martirizzati, sono stati rigettati dal mondo. E guardate che cosa dice, fa un piccolo inciso che noi abbiamo qui tra parentesi. Dice: di loro il mondo non era degno. Il mondo non era degno di queste persone che ha maltrattato, il mondo non era degno di queste persone che sono state martirizzate, che sono state rigettate, che sono state disprezzate. E questo ci fa comprendere alcuni fatti che ci sembrano ovvi. Se nel pensiero dello scrittore, quindi nel pensiero dell'autore ispirato e quindi nel pensiero di Dio, non tutti gli uomini sono uguali. Non tutti gli uomini sono uguali. Ovviamente la distinzione tra nobili e plebei suona molto antiquata alla nostra cultura che è democratizzata. Uno dei mantra, delle cose, delle frasi che viene ripetuta continuamente all'infinito è che tutti gli uomini sono uguali. E ascoltatemi, questa idea che tutti gli uomini sono uguali non è soltanto utopistica, cioè un desiderio che praticamente non si può realizzare, ma è semplicemente falso, perché non tutti gli uomini, non tutte le persone sono uguali. Che tutti gli uomini godano di uguali diritti nelle loro relazioni orizzontali è un principio di civiltà al quale non dobbiamo e non possiamo rinunciare, anzi rivendichiamo il fatto che proprio il cristianesimo ha avuto un ruolo primario nell'affermare che gli uomini, tutti gli uomini, debbano godere di pari diritti. E questo è un fatto che non voglio negare, ma nel campo A parte la difficoltà della realizzazione di questo principio, anche nel campo del diritto, la legge è uguale per tutti, ma realmente la legge poi viene applicata allo stesso modo per tutti quanti. Ci sono persone che hanno commesso dei crimini così gravi che però basta che abbiano disponibilità economica, dei buoni avvocati, qualche amico nelle posizioni alte e davanti agli occhi di tutti se ne discute continuamente, non sono trattati come il miserabile, il poveraccio che magari ha fatto qualcosa di meno grave, ha danneggiato un minor numero di persone e viene e riceve un trattamento ben più grave e repressivo. La legge in linea di principio è uguale per tutti, ma poi nella realtà tutti gli uomini sono uguali o ci sono uomini più uguali, come si dice, di altri. Purtroppo è così, nella pratica, nella provvidenza e nell'esperienza. Noi siamo al cospetto di una infinità di varietà di individui, ciascuno di noi, ogni essere umano ha le proprie qualità, alle proprie abilità, alle proprie debolezze, alla propria costituzione, e quindi ciascuno di noi è più o meno adatto a svolgere alcuni ruoli, alcuni compiti. Se il principio di uguaglianza significa negare l'esistenza della diversità, se il principio di uguaglianza significa negare la complementarità, negare la varietà e quindi l'adeguatezza di svolgere certi compiti, come oggi ci vorrebbero far credere, allora noi ci solleveremo dicendo che non tutti gli uomini sono uguali, non tutti sono uguali. Ascoltate, questo è uno dei problemi del nostro tempo ed è assai serio, dove vengono negate proprio in virtù di questo principio di uguaglianza tutte le questioni che invece hanno fatto girare il mondo fino a questo momento, a cominciare dalla famiglia, a cominciare dalla complementarità tra i sessi, marito e moglie. Si pretende che una famiglia composta da due uomini o due donne, che possono essere due padri o due madri, sia la stessa cosa di una famiglia composta, come la natura impone, di un uomo, di una donna, che possono generare dei figli. Le cose non stanno così. Le cose non stanno così. Non tutti gli uomini sono uguali, non tutti gli esseri umani sono adeguati a fare certe cose. Non metterei una persona gracile di corporatura a svolgere un lavoro che necessita un grande impiego di forza. Noi siamo assai, come dire, accorti in certe cose, ma poi sembra che ci dimentichiamo del tutto dei medesimi principi quando questo va a cozzare con quelli che sono le tendenze del nostro tempo. E non è vero che tutti gli uomini sono uguali, esistono infatti persone degne in questo mondo e persone indegne. Questo è quello che dice lo scrittore. Ci sono queste persone delle quali ha parlato, che dice senza nessun timore di loro: il mondo non era degno, non è degno. Ci sono persone che vivono su questo mondo e che sono maltrattate, sono offese, sono rifiutate, rigettate, vengono considerate la spazzatura dell'umanità, che però dal punto di vista di Dio sono persone degne e il mondo non è degno di loro. Questo è quello che sta dicendo. Vedete quanto è offensivo il cristianesimo, vedete quanto fa arrabbiare il cristianesimo. Dice che quelli che hanno fede sono persone che hanno una dignità della quale che non è riconosciuta, e il mondo non è degno di loro. Queste persone potrebbero guardare l'umanità che le condanna dall'alto in basso. Sono i veri nobili in questo mondo, ma non lo fanno, perché la fede che li rende nobili li rende anche umili. Queste persone potrebbero alzare la voce e dire a tutti che il modo in cui stanno vivendo è folle ed è miserabile, e non sbaglierebbero affatto, ma preferiscono avvertire con tenerezza e rendere conto della speranza che è in loro con mansuetudine e con rispetto, come raccomanda l'apostolo Pietro. Queste persone potrebbero a buon diritto separarsi da tutti, ma non lo fanno, perché il Signore li ha chiamati ad essere luce e ad essere luce tra le tenebre, ad essere sale in un mondo insipido. Ma ricordatelo, non tutti sono uguali in questo mondo. Qualche giorno fa, vedete, ora siamo in periodo di Natale, no? Quindi la gente cerca di mettersi in pace con la propria coscienza. E sapete, non tutti quanti siamo amati da tutti in questo mondo. Ed è naturale che sia così. Gesù ha detto: guai a voi se tutti gli uomini diranno bene di voi. Se la nostra aspirazione è quella di essere amati da tutti, saremo sempre frustrati perché non tutti ci ameranno. E poi è anche nella natura delle cose, non tutti devono amarci. Se apparteniamo al Signore, Gesù ha detto, ci saranno delle persone che vi odiano. Ci saranno delle persone che vi odiano. E siccome, vi dicevo, è Natale, la gente cerca di mettersi in pace con la propria coscienza, ho avuto modo qualche giorno fa di parlare con una persona che mi diceva: sai, io non posso stare, non posso conservare rancore nei tuoi confronti, perché non ho rancore nei confronti di nessuno, anche gente che mi ha fatto molto male, e considero tutte le persone allo stesso modo. E ha menzionato un certo numero di persone. Sapete, questa cosa mi ha ferito ancora di più, per il semplice fatto che noi, non perché vorrei essere considerato migliore di altri, ma perché noi non siamo tutti uguali. E considerare tutti gli uomini allo stesso modo non significa amare tutti, ma significa non amare nessuno. Gesù, tra i suoi discepoli, ne aveva tre che considerava più preziosi e amava più degli altri, e tra i tre ne aveva uno, del quale è detto che era il discepolo che egli amava. È naturale che noi facciamo delle distinzioni nella vita, è necessario fare delle distinzioni, ed è necessario ed è giusto ed è opportuno che ci siano persone alle quali noi non ci associeremo mai, o non ci associeremo mai, non significa che le odiamo, non significa che faremo loro del male. Certamente no, faremo del bene a tutti, anche alle persone che ci maledicono, noi le benediremo, ma non possiamo trattare tutti allo stesso modo. Ci sono persone nobili e ci sono persone che non lo sono in questo mondo. Non tutti gli uomini sono uguali. Ed esiste una dignità o una nobiltà che non ha nulla a che vedere con la natura, con il lignaggio, con la discendenza, con l'istruzione, con il denaro, con altre doni naturali. Il principe De Curtis direbbe: signori, si nasce. Ma è proprio vero che, signori, si nasce. La realtà in cui ciascuno di noi nasce non è quello della nobiltà, non esistono persone che nascono nobili. La nobiltà non è né innata né può essere acquisita con i mezzi della natura, con i soli mezzi della natura. Salomone, nel libro dell'Ecclesiaste, ha scritto: io ho visto degli schiavi a cavallo e dei principi camminare a piedi come gli schiavi. A che cosa si riferiva? Ovviamente si riferiva alla condizione interiore piuttosto che alla posizione sociale. Vi ricordate la storia di Mardocheo, di Ester? Mardocheo era un uomo che non aveva una posizione importante nel regno di Persia. Non era una persona nobile, stava alla porta, fuori alla porta del re. E poi c'era un certo Aman, che era invece onorato dal re, aveva una posizione importante. Ma Mardocheo è assai più nobile di Aman, un intrallazzatore, una persona colma di odio, di risentimento, una persona che pensa soltanto al suo personale progresso ed è disposto a calpestare l'umanità pur di ottenere onore e gloria. Mardocheo viene onorato da Dio. Aman viene impiccato, distrutto. E Mardocheo innalzato a un posto di nobiltà. La non è una questione naturale la nobiltà. Nabot, vi ricordate la storia del re Acab e di questo povero contadino che aveva una piccola vigna che confinava con quella del re. Il re aveva messo gli occhi su quella vigna e avrebbe voluto acquistarla e Nabot gli disse: no, non posso darti l'eredità dei miei padri. In Israele c'è una legge, Dio è il proprietario della terra e Dio ha dato la terra in gestione a noi, noi non possiamo disporne come vogliamo, non è mia proprietà. Il Signore mi guardi dal darti l'eredità dei miei padri. E Nabot soccombe perché la potenza del re e la cattiveria lo distruggono. Si trovano dei falsi testimoni, lo uccidono. Il re si impossessa della sua proprietà. Ma Nabot è infinitamente più nobile del re Acab. Così come Giovanni il Battista è infinitamente più nobile del re Erode che gli farà tagliare la testa. La nobiltà non ha a che fare con i mezzi naturali. Non dipende dalla nostra nascita, è qualcosa che noi riceviamo. E infatti di loro il mondo non era degno, perché ciò che rende gli uomini autenticamente nobili è la fede, è la relazione che hanno con Dio. La fede eleva, la fede trasforma. È una fede che non eleva, che non trasforma, che non rinnova, che non cambia, che non nobilita, non è fede. Non è nulla, è zero, è falsità. Può essere religiosità, può essere tradizione, può essere cristianesimo, tra virgolette, ma una fede che non ci nobilita non è nulla. Una fede che ci lascia quello che siamo. Persone che odiano, persone che litigano, persone che continuano a vivere nelle passioni naturali, non è fede. Puoi credere le cose giuste, puoi essere nella chiesa giusta, puoi essere tra i santi, puoi essere, ma non, se la fede non ti nobilita e non ti trasforma, non è nulla. Perché Dio che la dona, come dice disse Anna, la mamma di Samuele, alza il misero dalla polvere, innalza il povero dal letame per farli sedere con i nobili. Questo fa la fede. Dio ti dona la fede e ti prende dal letame. Ti dà fastidio questa descrizione? Io e te, per natura, siamo nel letame. Io e te, per natura, siamo nella miseria. Questa è la condizione dell'uomo. Ma Dio che dona la fede ci prende dal letame, ci prende dalla miseria e ci fa sedere con i principi, con i nobili. In Prima Samuele 2:8 è scritto questo. E i tempi messianici dei quali abbiamo sentito nella lettura di Isaia sono stati predetti da Isaia come dei tempi in cui il Signore avrebbe operato in modo tale che avrebbe sconvolto l'ordine naturale delle cose. Guardate cosa dice il Signore a proposito dello sconvolgimento che la venuta del Messia avrebbe prodotto. Dice così: lo scellerato non sarà più chiamato nobile e l'impostore non sarà più chiamato magnanimo. Che cosa significa questo? Significa che fino a quando le cose andranno così come stanno andando adesso, ci saranno persone che vengono chiamate nobili, ma in realtà sono degli scellerati. Sono chiamati nobili perché hanno soldi, sono chiamati nobili perché occupano un posto di potere, magari nella politica, magari nell'industria, magari chissà dove, nei servizi, nella sanità, nella scuola. Sono chiamati nobili, ma in realtà sono scellerati. Sono chiamati magnanimi, ma in realtà sono impostori, ipocriti, ingannatori, falsi. Questo stato di cose non durerà sempre. Questa è la nostra speranza, è la nostra certezza. Arriverà il giorno in cui tutte le cose si chiariranno. Lo scellerato proferisce scelleratezza, il suo cuore si dà all'iniquità per commettere cose empie, dire cose malvagie contro il Signore, per lasciare a bocca asciutta colui che ha fame e far mancare da bere a chi ha sete. Le armi dell'impostore sono malvagie e gli forma criminosi disegni per distruggere l'indifeso con parole bugiarde, il bisognoso quando afferma che è giusto, ma l'uomo nobile forma nobili disegni ed egli si impegna per cose nobili. Chi sono i nobili? Sono quelli che sono stati resi tali da Dio, che hanno ricevuto la fede. E quale conforto, fratelli, quale conforto quando siamo odiati e siamo disprezzati a causa della nostra fede. Quando ci dicono le persone che, siccome abbiamo vissuto e abbiamo agito in virtù dei nostri principi, che sono principi che abbiamo dedotto dalla parola di Dio, a volte li abbiamo applicati male, sì, siamo fallibili, anche quando cerchiamo di comprendere e di mettere in pratica la parola di Dio infallibile, ma l'abbiamo fatta in buona fede, con il desiderio di onorare Dio, e la gente, a volte perfino quelli di casa nostra, si rivoltano contro di noi e ci accusano. La Scrittura dice che noi dobbiamo rallegrarci in tutto ciò, perché chi ci odia e ci disprezza lo fa perché non può capire. Odia la nostra nobiltà e vorrebbe distruggerci e non ci riesce. E così a volte ci lascia, ci abbandona emotivamente o fisicamente. Sapete qual è la realtà? La realtà è che in realtà appunto non ci merita. Il mondo non era degno di loro. La fede nobilita, la fede arricchisce. Perché il secondo effetto che la fede ha su chi la possiede è che compie l'opera di appunto arricchirci, di darci quello che noi non abbiamo. Al versetto 39 dice: tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso. Che cosa operò la fede in tutte queste persone? Che cosa ottennero? Che cosa ne ebbero? Alcuni hanno avuto vittoria, alcuni hanno avuto la restituzione dei loro morti, altri hanno avuto vittoria in guerra, hanno avuto trionfi, altri hanno avuto sconfitte, altri hanno avuto sofferenze, altri hanno avuto la morte. Ma sembra che qui l'autore ci voglia dire: ascoltate, guardate che cosa ha fatto la fede in queste persone, alzate lo sguardo, i veri beni non sono né le vittorie né le sofferenze. Non sono le vittorie, perché c'è tanta gente che è stata vittoriosa in questo mondo e che però dinanzi a Dio non vale nulla. E non sono neanche le sofferenze, perché spesse volte le sofferenze non sono semplicemente naturali, non hanno non si impara nulla dalle sofferenze. C'è tanta gente che soffre tanto e che non ha imparato nulla dalle proprie sofferenze. le nostre sofferenze, come abbiamo detto più volte, non sono mai redentive. Nell'antichità c'erano alcune persone che per forza volevano essere martirizzate, no? E si racconta di un certo cristiano che per forza voleva morire da martire, e quando chi lo stava interrogando se ne rese conto che stava facendo di tutto per farsi ammazzare, non gli diede neanche questa soddisfazione, lo lasciò, gli disse: no, non ti do questa soddisfazione, perché l'idea era proprio questa, quella che le sofferenze, no, ci nobilitano. Non sono né le sofferenze a nobilitarci né le vittorie ad arricchirci. Che cosa è davvero la ricchezza? Ciò che i credenti ottengono mediante la fede è la buona testimonianza di Dio, è la giustizia, è la speranza ed è la vita divina che si manifesta realmente nel credente. Non ottennero quello che era stato loro promesso, ma ebbero una buona testimonianza da parte di Dio. Perché? Perché la vera ricchezza, prima di tutto e soprattutto, è la benevolenza di Dio, è la buona testimonianza da parte di Dio. Nel Vangelo di Marco è scritto che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde l'anima sua. Qual è la vera ricchezza? La vera ricchezza è l'approvazione di Dio e la buona testimonianza di Dio, non tutto l'oro del mondo. La vera ricchezza è ciò che non ci può essere tolto. Quando Gesù dice nel Vangelo di Matteo: non vi fate tesori su questa terra, perché su questa terra i ladri rubano, la ruggine consuma, i tarli distruggono, fatevi tesori in cielo, perché quelli sono custoditi e sono i veri tesori. La vera ricchezza è quella che durerà per sempre. Vi ricordate quando Gesù raccontò la famosa parabola del fattore infedele? Alla fine dice qualcosa, la trovate nel capitolo 16 di Luca, al versetto 11 dice: se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà quelle vere? Le ricchezze ingiuste e le vere ricchezze, le ricchezze ingiuste sono i beni di questo mondo, le risorse che abbiamo in questo mondo, le cose importanti, valutate tali in questo mondo, ma ci sono delle vere ricchezze, quelle che Dio ci affida e ci affiderà. Allora, se queste persone non hanno ottenuto le cose promesse, se non videro, se non toccarono con mano ciò che Dio aveva loro mostrato, ma furono ugualmente fedeli e furono soddisfatti, significa che la vera ricompensa del credente non è ciò che lo rallegra su questa terra o che lo può fare soffrire qui ed ora, ma la vera ricompensa, la vera gioia, la vera ricchezza è la relazione con Dio, è la comunione con Dio, è la certezza che siamo in pace con Dio, è la buona testimonianza di Dio a noi. E in ultimo, e ho concluso, la fede nobilita, la fede arricchisce, la fede ci perfeziona, ci rende perfetti. Lo scrittore menziona un altro effetto che la fede avrebbe avuto con questa schiera di credenti e che ha avuto nei nostri confronti. La fede ha come obiettivo, come scopo, il perfezionamento dei credenti. Guardate cosa dice: Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. Cioè, la loro fede li doveva portare alla perfezione, al compimento, al completamento, alla maturità, al punto dove Dio aveva stabilito che arrivassero. E questo scopo si doveva compiere per tutti i credenti, per loro così come per noi. E Che cosa significa questa frase? In che senso tutti costoro che avevano creduto non potevano giungere alla perfezione senza di noi? Perché doveva arrivare, doveva venire Cristo. Doveva giungere Cristo, ed è Cristo soltanto colui che ha portato a compimento ogni cosa. Nel famoso discorso, il sermone sulla montagna, Gesù ha detto: non pensate che io sia venuto qui per abolire la legge. Io sono venuto qui per portare a compimento, sono venuto per compiere, per portare ogni cosa a perfezionamento. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti, io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. E fino a lui, fino alla venuta di Cristo, tutto era attesa. Da lui in poi tutto è dimostrazione, tutto è adempimento. La fede è un principio invincibile ed è il principio dell'invincibilità, proprio perché è la garanzia del nostro perfezionamento e della finale glorificazione di tutti quelli che hanno creduto. Cristo è il compimento, Cristo è la perfezione della fede. In lui tutte le promesse, dice l'apostolo Paolo in 2 Corinzi 1:20, in lui tutte le promesse sono sì e sono amen, ed è lui l'unica fonte di salvezza che porta accesso, che ci porta a Dio, l'unica porta di accesso a Dio. In Atti 4:12 dice che l'apostolo Pietro, che in nessun altro è la salvezza, poiché non è stato dato agli uomini alcun altro nome per il quale noi dobbiamo essere salvati, al di fuori di quello di Cristo. E Gesù stesso ha detto: io sono la via, io sono la verità, io sono la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E qui stava dicendo lo scrittore: se voi tornate all'Antico Testamento, se tornate alla fede giudaica, se tornate a una forma di fede pre-cristiana, perché il ragionamento poteva essere questo: se Abramo è stato salvato mediante la fede senza prima della venuta di Cristo, se tutte queste persone hanno creduto se prima che venisse di Cristo, noi possiamo metterci in questa linea? No, no, dice lo scrittore, ormai Cristo è venuto. E siccome lui ha portato a compimento, ritornare indietro in questa forma di fede pre-cristiana, dopo che Cristo è venuto, è un errore gravissimo ed è un oltraggio nei confronti di Dio, che ha operato in modo tale da preparare la storia del mondo allo scopo di donarci Cristo e rifiutare il dono di Dio. E abbandonare Cristo, quindi, è il più grave dei peccati. Il più grave dei peccati non è né l'omicidio, né la strage, né il furto, né l'adulterio, né l'omosessualità. Il più grave dei peccati è l'abbandono di Cristo, perché significa dichiararsi insoddisfatti del capolavoro divino. È come dire a Dio che non avrebbe potuto fare di più, che non avrebbe potuto dare di più, che non avrebbe potuto fare di meglio, che tutto ciò che Dio ha fatto donandoci Cristo non è abbastanza, non è soddisfacente, non è buono per noi. E tutto ciò, e ho davvero concluso con alcune parole di applicazione, ha delle implicazioni molto importanti. Prima di tutto, ricordatelo fratelli, la nobiltà è un dono divino e non è una qualità umana che è innata o che possiamo acquisire. Di che cosa ti vanterai? Di che cosa ci vanteremo? Ci vanteremo che sappiamo fare tante cose, ci vanteremo che abbiamo forza, ci vanteremo che siamo ricchi, ci vanteremo che abbiamo nella nostra discendenza dei nobili, no? Fate delle ricerche, o se incaricate qualcuno di fare alcune ricerche, alla fine troverete tutti che derivate da baroni, da principi, eccetera. Non riesco a capire, mi domando dove sono i plebei, no? ci vantiamo della nostra bellezza, ci vantiamo delle cose che verranno meno, ci vantiamo di quello che siamo capaci di fare. Giovedì scorso è bastato un piccolo passo falso per me per rendermi incapace di salire le scale. Cioè io a volte noi non ci pensiamo a quanto siamo fragili, quanto siamo deboli. Il giorno prima potevo correre 10 chilometri, il giorno dopo non potevo fare 100 metri, o non posso fare 10 metri senza l'aiuto esterno. Che cosa siamo? Il forte non si vanti della propria forza, il saggio non si vanti della propria sapienza, ma chi si vanta? Dice lo scrittore, dice l'Apostolo Paolo, riprendendo una frase di Geremia, si vanti nel Signore. Se volete vantarvi di qualche cosa, diceva il profeta Geremia, vantatevi che conoscete me. Vantatevi del fatto che siete, che avete una relazione con me. Il capitolo, voglio leggervi questi versetti dal capitolo 9 del libro del profeta Geremia, 9, 23 e 24, dice così: il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza, ma chi si gloria, si glori di questo, chi si vanti di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore, io pratico la bontà, il diritto, la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio, dice il Signore. Gettiamo tutte le nostre, il nostro vanto. Non abbiamo niente di cui vantarci, niente da mostrare, siamo polvere, siamo fango, senza Dio siamo nulla. Quando ti innalzi al di sopra di qualcun altro, ricordati che è l'innalzarsi del verme sopra la formica. E che basta che c'è semplicemente un cane che ti mette una zampa addosso e tu e la formica non siete più tanto diversi, sarete un ammasso di materia organica spiaccicata. Questo siamo. La seconda cosa è che la ricchezza e la miseria dell'uomo non ha a che fare con i suoi conforti materiali, con la sua giovinezza, la sua bellezza, il suo status, la sua cultura. Sei giovane, sei più ricco? No. Sei bello, sei più ricco, sei più stimato? No. La nostra ricchezza e la nostra miseria ha a che fare con la nostra condizione al cospetto di Dio. Misero me uomo, diceva Paolo, chi mi trarrà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Gesù Cristo che sempre ci conduce in trionfo. E l'ultima cosa che voglio ribadire è questa, che non c'è salvezza al di fuori di Cristo. Oggi c'è tanto, tanto dire, tanto parlare, a proposito della ricerca di un fattore minimo in comune tra le varie religioni, una religione che si fonda sulla rivelazione naturale, sul buonsenso. Questo è stato il vagheggiare del liberalismo teologico anche cristiano ed è l'idea di tanti oggi, ma in fondo l'importante è che ci amiamo, una fratellanza di uomini. Ricordate per esempio la famosa canzone di John Lennon, immagina che non esiste il cielo, immagina che non esiste l'inferno, immagina che non ci siano religioni, immagina che gli uomini si amino, una fratellanza di uomini, immagina quanto sarebbe bello. Questa è l'aspirazione non solo di persone che non vogliono alcuna religione, ma anche di tanta gente che è religiosa. E dice, vabbè, ma in fondo i nostri particolarismi non contano, Cristo, Cristo è tutto, però non si capisce chi è questo Cristo. Basta che ci vogliamo bene, basta che rispettiamo il prossimo. Ma non è così. Quando Gesù diceva che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui, ci indicava una via obbligata nei confronti di una persona precisa. Lui è venuto a mostrarci chi è il Padre, e qui lo scrittore agli Ebrei ha tenuto fin dal primo momento a chiarire chi è questo Cristo. E se noi non abbiamo fiducia nel Cristo dei Vangeli, nel Cristo della Scrittura, nel Cristo preannunciato dai profeti e rivelato nella sua incarnazione, nel Cristo non solo nato in una stalla, ma che ha seguito una strada che l'ha portato al Golgota, nel Cristo morto sulla croce del Golgota, nel Cristo sepolto e il terzo giorno risuscitato, nel Cristo asceso al cielo, nel Cristo glorificato che ritornerà, non c'è salvezza. Queste cose, una religione naturale, la religione del buon senso, la religione della buona volontà non salverà nessuno, perché la perfezione è in Cristo e in Cristo soltanto. Queste persone furono salvate per la fede che avevano in Cristo che doveva venire. È arrivato Cristo e ha portato la perfezione, e la nostra fiducia in Cristo rivelato è la stessa fiducia in Cristo preannunciato che queste persone prima di Lui hanno riposto in Dio. E oggi non possiamo rinunciare a Cristo. Nessuno può essere salvato se rigetta la rivelazione ricevuta, e coloro che sono venuti dopo di Cristo non possono essere salvati se non ripongono la loro fiducia in Cristo come è rivelato nella Scrittura. E quindi non esiste la possibilità di un ecumenismo transconfessionale o una specie di Macedonia di qualunque religione. Non esiste la possibilità di essere salvati da una religione naturale o umanistica o delle buone intenzioni, permettetemelo, comprese quelle del natalizie, comprese quelle del fine d'anno. O Cristo è il tuo Salvatore e allora sei nobile, sei ricco e sei perfetto, oppure non è il tuo Salvatore e sei misero e sei povero e sei nudo. E questa mattina con tutto il mio cuore vorrei esortare voi e me stesso a considerare Gesù, colui che è il capo e il conduttore della nostra fede, come l'oggetto della nostra fiducia e come colui nel quale noi troviamo la piena e la completa soddisfazione. È Lui che ci nobilita, è Lui che ci arricchisce, è Lui che ci perfeziona, è Lui che colma le nostre lacune, ed è Lui la nostra vita, la nostra speranza e il nostro tutto. A Cristo soltanto sia la gloria. Chiniamo il capo.